Anche se smettessimo in questo preciso momento di immettere anidride carbonica nell'aria, ci vorrebbero secoli per ritornare al clima precedente. Perciò, per combattere in maniera definitiva il surriscaldamento, abbiamo bisogno di una pausa nell'aumento delle temperature. Abbiamo bisogno di più tempo per approntare soluzioni a lungo termine al problema. E dobbiamo agire subito. Così, in mancanza di un accordo con le altre nazioni, vi annuncio che dalla mezzanotte di ieri ho dato autonomamente il via a un programma di geoingegneria che farà calare la temperatura media del pianeta. Inietteremo molecole di acido solforico dotate di potere riflettente negli strati superiori dell'atmosfera, in modo che rimandino parte della luce solare nello spazio. Posso assicurare che siamo perfettamente in grado di controllare questo complesso procedimento e che i rischi sono quasi inesistenti. Naturalmente, questo non significa che i programmi di eliminazione delle emissioni verranno abbandonati o rallentati, anzi, posso assicurarvi che si intensificheranno. Vi ringrazio. Dio benedica l'America. Il proiettore si spense automaticamente dopo l'inno nazionale, ma Leila e Livio rimasero in silenzio ancora a lungo. Avevano bisogno di tempo per riflettere. Si erano lasciati alle spalle quasi 2.000 morti e avevano perduto più della metà dei carri, ma proseguirono ostinati verso nord. Del resto, non avevano altra scelta, anche se adesso, con così poca acqua e le razioni alimentari ridotte, arrivare all'Elba era un'impresa quasi disperata. La zona fra il Danubio e Hannover, tanto lontana dal mare, era infatti tra le più devastate dai cambiamenti del clima. Lì la temperatura media era salita di più di 7 gradi dall'inizio del secolo, portando piogge invernali talmente abbondanti da provocare allagamenti e inondazioni che la rendevano impraticabile. Per questo le guide avevano dovuto evitare di attraversarla fra novembre e febbraio. Però, a causa delle modificazioni subite dalle celle di Hadley e di Ferrel, le responsabili della circolazione atmosferica che determinava il regime dei venti e delle correnti, tutta quell'acqua evaporava in un batter d'occhio ai primi caldi e se ne andava sotto forma di nubi verso il polo, rendendo il cuore continentale della vecchia Europa una distesa arida su cui ogni ciuffo d'erba moriva non appena si affacciava all'aria aperta. E infatti si ritrovarono a camminare in una piana semidesertica avvolti da un'aria immobile e rovente. La strada che percorrevano, cercando ogni tanto protezione nelle zone d'ombra sotto i fianchi delle colline, si snodava tra ciottoli grigiastri e cespugli secchi e ruvidi come filo spinato. Adesso che erano riusciti a caricare la signora Vargas sopra un carro, Livio cercava di svuotare la testa concentrandosi soltanto sul ritmo dei propri passi, sul respiro faticoso, sul sole che gli mordeva la nuca, sulle mosche che gli si posavano addosso e non c'era modo di scacciare. Poi vide le guide che risalivano la colonna sulla destra, con i mitra in mano e le facce cupe. Yasmina e Selam aprivano la fila, Ursula, Blanca e Irina seguivano con le altre. Therese no, non c'era. Non erano amichevoli gli sguardi che si posavano su quelle lacere uniformi azzurre mentre riprendevano le loro posizioni accanto alle unità. Anche Livio le fissò con intenzione, torvo, come se le guide fossero impassibili assassine. Però non riuscì a fare a meno di pensare a cosa avrebbe detto Aziz. O noi o loro, avrebbe sicuramente ripetuto. O trascinarsi dietro quei feriti per morire tutti, o coltivare ancora un morso di speranza. E tuttavia gli sguardi di tutta la colonna erano ispidi d'accusa, oppure carichi di una desolazione inerme, sguardi da pelle d'oca, muti, che venivano da un tempo lontanissimo, da prima che esistessero le parole. Ogni tanto Livio e Marta uscivano guardinghi dalla fila e si avvicinavano di soppiatto al carro con la signora Vargas. La trovavano quasi sempre addormentata, con Miguel che le camminava accanto tenendole la mano, senza mai lamentarsi per il dito steccato. Vincenzo, l'aiutante di sanità, diceva che la signora aveva brevi momenti di lucidità, ma che la maggior parte del tempo la trascorreva come in catalessi.